deve essere una predica, perché per certi di noi, alcuni di noi potrebbero dire, beh, cerchiamo una cosa, è la quarta predica stamattina, cominciato Samuele, poi c'è stato Emiliano, poi Grass, un'altra, quindi, però i bambini hanno anche bisogno del tempo, perché se si fa una cosa veloce, dopo gli insegnanti giù dicono, siccome avete già finito, noi siamo a metà, cercate di fare le cose un po' più lunghe, quindi c'è sempre questa contrapposizione di interessi alla mattina a quest'ora. Comunque, stamattina abbiamo iniziato con una riflessione che ci ha fatto fare il Samuele sull'importanza della parola di Dio, sul fatto di conoscerla e capire quello che questa dice. Quindi andiamo avanti in quella riflessione che stiamo facendo, che abbiamo cominciato la volta scorsa, sulla lettera ai Galati. Non so se qualcuno di voi si ricorda che avevo già parlato di questo. Esiste una lettera ai Galati, questo vi ricordate tutti, no? Forse qualcuno di voi arriverà anche a ricordarsi che io ho detto qualcosa sul primo capitolo. Non voglio chiedere quanti si ricordano che cosa ho detto, perché quello potrebbe essere un po' più pericoloso. Ma leggiamo ancora un brano di questa lettera e volevo chiedere a Giuliano se viene qui davanti per leggercelo. E prendendo spunto da quello che ha detto Samuele stamattina, perché non ci alziamo tutti in piedi?
Bene.
Mentre leggiamo la parola del Signore, dal capitolo 1 della lettera ai Galati, dal versetto 11 in avanti.
Il Signore ci ha lodato, fratelli. Il Vangelo da me annunziato non è opera d'uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto né imparato da un uomo. Che il Vangelo da me annunziato non è opera d'uomo, perché io stesso non l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Infatti, voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaesimo, e come perseguitavo ad oltranza la Chiesa di Dio e la devastavo, e mi distinguevo nel giudaesimo più di molti dei miei coetanei, tra i miei connazionali, perché ero estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Ma Dio, che aveva scelto me fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché io lo annunziassi fra gli stranieri. Allora io non mi consigliai con nessun uomo, né salii a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai subito in Arabia. Quindi ritornai a Damasco. Poi dopo 3 anni salii a Gerusalemme per visitare Cefa e stetti con lui 15 giorni. E non vidi nessun altro degli apostoli, ma solo Giacomo, il fratello del Signore. Ora riguardo a ciò che vi scrivo, ecco, io vi dichiaro davanti a Dio che non mento. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma ero sconosciuto personalmente alle chiese della Giudea, che sono in Cristo. Esse sentivano soltanto dire, colui che una volta ci perseguitava, ora predica la fede, che nel passato cercava di distruggere, e per causa mia glorificavano Dio. Poi, trascorsi 14 anni, salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me anche Tito, e vi salì in seguito ad una rivelazione, ed esposi loro il Vangelo che annunzio fra gli stranieri. Ma lo esposi privatamente a quelli che sono più stimati, per il timore di correre o di avere corso in vano. Ma neppure Tito, che era con me ed era greco, fu costretto a farsi circoncidere. Anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo, Gesù, con l'intenzione di renderci schiavi. Noi non abbiamo ceduto alle imposizioni di costoro, neppure per un momento, affinché la verità del Vangelo rimanesse salda fra di voi. Ma quelli che godono di particolare stima, quelli che possono essere stati, a me non importa, Dio non ha riguardi personali. Quelli, dico, che godono di maggiore stima, non mi imposero nulla. Anzi, quando videro che a me era stato affidato il Vangelo degli incirconcisi, come a Pietro per i circoncisi, perché colui che aveva operato in Pietro per farlo apostolo dei circoncisi, aveva anche operato in me per farmi apostolo degli stranieri. Riconoscendo la grazia che mi era stata accordata, Giacomo, Cefa e Giovanni, che sono reputate colonne, diedero a me e a Barnaba la mano in segno di comunione perché andassimo noi agli stranieri ed essi ai circoncisi. Soltanto ci raccomandarono di ricordarci dei poveri, come ho sempre cercato di fare. Ancora un verso. Il 5.13. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri. Al Signore la gloria.
Grazie, Giuliano. Potete sedervi, io no. Io non posso sedermi. Un brano lungo, ma come abbiamo fatto l'altra volta, cerchiamo di vedere le cose un po' più nel contesto, perché leggendo questa lettera, una cosa interessante è che i concetti che, l'abbiamo già detto la volta scorsa, i concetti che l'Apostolo Paolo esprime non sono poi tantissimi i concetti principali, però è come un ramo di un albero che si sviluppa in una certa direzione con un certo scopo e ogni tanto c'è qualche gemma, c'è qualche particolarità che potrebbe essere approfondita un po' per conto proprio, anche se non fa parte del ramo principale, dello scopo principale della lettera. Quindi cercheremo di vedere un po' le cose in questo modo. C'è un discorso globale, che abbiamo già detto la volta scorsa, il concetto era del Vangelo, del fatto che la salvezza è mediante la fede in Cristo, punto. Non c'è niente da aggiungere, non c'è niente da modificare. Paolo aveva blindato, come abbiamo detto, il Vangelo, dicendo: guardate, questo è il Vangelo, non credete a nient'altro di questo, anche se ve lo dovessi dire io, o anche addirittura un angelo dal cielo venisse a dirvelo, non ci credete, è immutabile, è bloccato. Neanch'io che ve l'ho annunciato ho più il diritto di modificarlo. Quindi era stato preciso. E tutto sommato questo è il nocciolo di questa lettera. Vuole ribadire in maniera forte questi concetti. Infatti, nel testo che abbiamo cominciato a leggere oggi, l'Apostolo Paolo riprende questo argomento. Vi dichiaro, o come potrebbe essere anche tradotto, devo chiarirvi un po' le cose. Cioè, chiariamo un po' la situazione. Vi voglio chiarire le idee, vi dichiaro. Parliamone un attimo. Dice, io quello che vi ho trasmesso, quello che vi ho insegnato, il Vangelo che porto avanti, prima di tutto non l'ho imparato da altri, non sono stato indottrinato da qualcuno. Era difficile indottrinare Paolo, anche perché Paolo la Bibbia la conosceva molto meglio dei suoi, chiamerà, colleghi apostoli. Lui aveva dedicato la maggior parte della sua vita allo studio di quello che era la Bibbia di allora che avevano gli ebrei, la legge, la Torah, il nostro Vecchio Testamento, quello che noi adesso consideriamo il Vecchio Testamento. Quindi la conosceva molto bene. Quindi dice, io non ho imparato queste cose perché qualcuno me le ha raccontate. Le ho ricevute per una diretta rivelazione di Cristo. Era l'unico che poteva far cambiare idea a Paolo. Non era possibile far cambiare idea a Paolo in altro modo. Con tutte le argomentazioni, probabilmente lui sarebbe stato capace di smontarle. Era molto preparato. È dovuto intervenire Gesù direttamente, l'episodio viene raccontato come è avvenuto nel libro degli Atti, quando Paolo stava andando a perseguitare, a cercare di imprigionare, catturare e probabilmente mettere anche a morte dei cristiani a Damasco. Proprio lui aveva preso sul serio il comandamento di Gesù, che dell'inizio del libro degli Atti. Sarete testimoni a Gerusalemme, in Giudea e poi via. Lui l'ha preso in parola, prima ha cominciato a perseguitare a Gerusalemme e poi si espandeva, è arrivato fino a Damasco. Dove arrivavano i cristiani ci arrivava anche lui. È dovuto intervenire direttamente Gesù con una rivelazione, una visione, una voce soprannaturale, una luce soprannaturale, lui che cade per terra, va in crisi, non dal punto di vista intellettuale, la sua crisi inizia dal punto di vista proprio dell'esperienza. Quello che gli succede, che lui non può negare, lo mette in crisi. Lui ha avuto una rivelazione, non si è convinto dal punto di vista intellettuale. Dio gli ha dovuto parlare in maniera proprio diretta e questo gli dà quella sicurezza di dire: io quello che so non l'ho imparato dagli altri, ma l'ho ricevuto per rivelazione. È stato tolto un velo. Finalmente, un po' come quei discepoli che stavano andando via delusi e scoraggiati da Gerusalemme la domenica di Pasqua, domenica della Resurrezione, che erano perplessi, a un certo punto anche in quel caso incontrano Gesù, che gli chiede di cosa state parlando, ma pensavamo, avevamo capito, e invece erano delusi, scoraggiati, perché le cose erano andate diversamente da come si aspettavano loro. Gesù incomincia a parlargli e a un certo punto gli si aprono gli occhi istantaneamente. Ecco, è lui, adesso capiamo, adesso l'hanno capito, gli si è caduto un velo. Avviene in Paolo quello che gli studenti di scuola biblica chiamano un cambiamento di paradigma ermeneutico. Scrivetevelo, prendete in nota che quello è bello, poi ogni tanto lo potete rivendere, così ci fate bella figura. Cioè, cambia radicalmente il loro modo di pensare, il loro modo di concepire l'interpretazione di quello che stavano vedendo. Cioè, una rivoluzione nel loro modo di pensare e di interpretare quello che era la Bibbia. È quello che succede a Paolo. Istantaneamente lui ha questa rivoluzione. Quindi in quell'lapsus di Giuliano, mentre leggeva questo testo, no? L'ha ricevuto per rivelazione, era un lapsus giusto. Il pensiero di Paolo è stato rivoluzionato da questa rivelazione. Dice, quindi, lui era così sicuro di questo, si era così profondamente convinto, che poi dice, io sono andato avanti nella mia vita, non sono neanche andato a verificarlo subito, a chiedere, non so, beh, adesso vado a Gerusalemme, vado a incontrare la Chiesa di Gerusalemme e gli Apostoli, ne parliamo un po'. Non ce n'era bisogno. Lui a Gerusalemme ci va per fare quattro chiacchiere con Pietro dopo 3 anni, da tanto era sicuro di quello che lui aveva ricevuto. Non c'era un'ombra di dubbio. Dice, è inutile che vada. Non perché io ne so più di loro, ma tanto sono sicuro che quello che dico io è la stessa cosa che dicono loro, è inutile che io perda tempo in questo confronto. Sono sicuro di quello che ho. Era convinto proprio personalmente. E in, diciamo che il testo più importante che abbiamo letto per lo scopo di questa lettera è proprio solamente il versetto 11 e 12, quelli che Giuliano ha riletto due volte. Questo è il nocciolo, dice, io l'ho ricevuto per rivelazione, punto. Quindi non può essere cambiato. Questo è il punto di partenza. Poi tutto il resto che abbiamo letto di fatto è un inciso, sono dei modi in cui Paolo cerca di dimostrare quello che ha appena finito di dire. E quindi parte dall'esperienza personale, proprio dicendo, allora, a dimostrazione di che quello che vi ho detto è vero, che non può essere cambiato, ricordatevi che io non l'ho sempre pensata in quel modo. Anzi, io la pensavo esattamente all'opposto. Perché non è che i cristiani sono nato in una famiglia cristiana, potremmo dire adesso. No, no. Però non sapevo neanche fosse. Ma non soltanto non mi interessavano. Ero fortemente contrario a loro, ma non solamente dal punto di vista teologico, intellettuale, no, no, mi davo da fare per oppormi con la forza a queste persone, perché erano, li ritenevo degli eretici, dei blasfemi, delle persone pericolose per la popolazione, perché insegnavano cose che erano completamente sbagliate secondo me. Ed ero, quindi, dice, io ero estremamente zelante in questo, dice. Qualche commentatore studiando, guardando, eccetera, dice, probabilmente Paolo avrebbe potuto appartenere anche a quella categoria di persone dei tempi di Gesù, che erano, viene parlato degli zeloti, le persone che erano così prese dallo zelo per la purezza del popolo di Israele, della religione, eccetera, che si opponevano o comunque erano disposti a opporsi anche militarmente all'occupazione romana. Dice, ero molto zelante, mi davo proprio da fare. Una cosa che mi colpiva, dice, ero estremamente zelante nell'osservare le tradizioni, tutto quello che mi era stato detto. Il contrasto tra le tradizioni, quello che mi era stato detto e insegnato e quello che io ho ricevuto per rivelazione. Quindi già un grande contrasto lui mette in evidenza. Ma poi dice, mi distinguevo fra tutti gli altri. Cioè non ero uno della massa. Io mi mettevo in mostra su questo. Mi notavano tutti per quello che facevo. Dice, quindi non ero una persona qualsiasi. Io ero estremamente contrario a queste cose. Poi mi è successo qualcosa. A un certo punto Dio si è compiaciuto. Lui ha usato la sua grazia e mi ha rivelato il suo figlio. Allora, dice, la mia vita è cambiata. La mia vita è cambiata e cosa fa? Inizia subito a raccontare quello che aveva imparato. Si mette subito a predicare, quello lo leggiamo nel libro degli Atti, quando appena lui viene battezzato, Luca, scrivendo il suo libro, dice che Paolo incominciò subito ad insegnare e a dimostrare che Gesù era il Cristo, in base a quello che lui sapeva già da prima. Era cambiato il suo modo di interpretare le scritture. Cominciava a dire, ah ecco, no, è vero, io sbagliavo. Allora, tutto quello che aveva sentito dire, perché se perseguitava i cristiani, è perché aveva sentito che cosa loro insegnavano. Quindi non è che non sapeva niente della dottrina cristiana. Lui la riteneva completamente sbagliata, ma per perseguitarla doveva aver saputo qualcosa. Che cosa insegnano, che cosa dicono, che cosa predicano. può anche darsi che abbia ascoltato delle predicazioni. Senz'altro aveva ascoltato quella di Stefano, visto che poi era presente quando lo lapidano. Quindi aveva in testa e incomincia a dire, ma hanno ragione, cambia il suo modo di pensare. Però dedica, ci sono un po' di discussioni sulle cronologie che non coincidono molto tra quello che Paolo scrive qui, quello che è raccontato nel libro degli Atti, ma devo ricordare anche che a quei tempi l'attenzione alla cronologia, come abbiamo noi adesso, non c'era. Passarono molti giorni, noi li intendiamo giorni, magari loro per molti giorni sì, erano qualche settimana, qualche mese. C'è una disparità tra quello che è il concetto del tempo in varie culture. Anche in certe culture la puntualità, l'orario è un optional, per cui dire ci vediamo alle 9 vuol dire ma più o meno tra le 9 e mezzanotte potrebbe succedere, e se non ci vediamo oggi, vabbè, ci vediamo domani, qual è il problema? No? Mi troverei molto bene in una cultura del genere. Ma quindi quando noi leggiamo passarono molti giorni, qualche giorno, di fatto dobbiamo stare attenti a non prendere il nostro criterio di scansione temporale. Comunque, Paolo per un certo periodo, qui dice per 3 anni, lui se ne sta per i fatti suoi, probabilmente a rivedersi tutta la Bibbia. Aspetta che me la rileggo tutta alla luce di queste nuove cose che ho imparato, voglio andarmi a rileggere tutto. Un po' quello che aveva fatto in breve Gesù con i discepoli dopo la sua resurrezione. Paolo, da buon studioso, ci mette qualche momento in più, no? Per approfondire di più. E poi tornerà dopo 3 anni a fare 4 chiacchiere con Pietro per semplicemente confrontarsi un attimo, ma senza fare grandi cose, un po' in maniera quasi privata. Vede Pietro, vede Giacomo, il fratello del Signore, ma non c'è niente di più di questo, e poi continua la sua predicazione. Poi una cosa interessante che dice è che riconosce che tutto sommato le cose non erano andate in maniera così sbagliata. La sua conversione, il suo incontro con Gesù mentre stava andando a Damasco, non era venuto per caso. Non c'era stata della casualità. Perché dice che riconosce il fatto che Dio lo aveva scelto, lo aveva chiamato molto tempo prima di quando lui se ne rendesse conto. Sì, l'avvenimento rivoluzionario c'era stato quando Gesù gli appare in maniera soprannaturale, poi parlando della sua esperienza, raccontandola ad altri, al re Agrippa quando è arrestato, ammette che in effetti già da un po' di tempo c'era qualcosa dentro che gli girava, che c'era qualcosa che non andava e che lui cercava di resistere a questi stimoli, probabilmente qualche dubbio che gli veniva, e lui cercava di resistere, aveva cercato di resistere, ma qui va oltre e dice mi rendo conto che Dio mi aveva scelto ancora prima che nascessi, e quindi tutto il resto della mia vita di fatto era stato un percorso di preparazione per arrivare a questo punto. Non è stato tutto un caso. Dio mi aveva scelto già da prima. Non è che dice, non l'avevo notato, aspetta che non avevo notato Paolo, aspetta che lo cambio così mi serve. No, c'è già stato tutto un percorso. E se pensiamo all'importanza che per Paolo ha avuto la sua formazione teologica, la conoscenza così profonda che aveva della Bibbia, la sua conoscenza delle lingue, aramaico, ebraico, greco, probabilmente latino. Il fatto che lui era cittadino romano, che gli permetteva una facilità di spostamento e di protezione, di collaborazione, che a un cittadino ebraico dello Stato di Israele, che era uno Stato conquistato, uno Stato suddito di Roma, non avrebbe potuto avere una libertà di movimento di quel genere. Vedendo tutte queste cose dice, in effetti non è stato un caso. Dio mi aveva preparato per questo. Se io non fossi stato cittadino romano, se io non avessi saputo così bene il greco, se io non avessi avuto questa preparazione così profonda sulla Bibbia, non avrei potuto fare quello che sto facendo. E lui lo riconosce, dice, è vero, guarda, non avevo mai visto le cose a questo punto di vista, di come c'è stato un processo di preparazione per arrivare a questo. E poi mette in evidenza una cosa interessante, che dice, io che ero zelante, fariseo, fanatico, proprio integralista all'eccesso, Dio mi cambia e a chi mi manda a predicare? Agli stranieri. A chi? A quelle persone con le quali io non avrei mai voluto avere a che fare. Io che non avrei mai mangiato niente insieme a qualcuno che non era ebreo, purificato, dentro tutto il pacchetto. Io che non avrei, mi sarei mai avvicinato a una persona che non era stata circoncisa e tutto il resto, ha scelto me. Ma vi rendete conto? Quindi non venitemi a raccontare che quello che vi sto, che il Vangelo che vi ho raccontato, che vi ho esposto, me lo sono inventato io. Perché quello che vi ho detto è completamente diverso da tutta la mia formazione mentale, da quella che è stata la mia formazione mentale. Va in una direzione completamente diversa. Se non sono cambiato io, sembra voler dire Paolo, perché io non avrei mai fatto una cosa del genere. Era contro al mio DNA. Dio ha cambiato anche il mio DNA. Non era possibile che io facessi delle cose di questo genere. Quindi un paradosso fortissimo. E poi continua a dire, però queste cose che mi sono successe hanno portato altri a riconoscere, alcuni li hanno riconosciuti, non tanto quelli che mi conoscevano, ma persone che avevano solo sentito parlare di me, le chiese che avevano sentito parlare di me, avevano sentito dire, ma sapete che c'è uno che prima perseguitava che adesso predica il Vangelo? Davvero? No. Lo facciamo tante volte anche noi, no? Lo sai quella persona là che adesso è cambiata? A volte l'abbiamo fatto con magari persone che erano molto dentro in alcune religioni. C'è stato un libro pubblicato qualche anno fa, che è stato letto per un po', che parlava della conversione di un guru indiano. Perché fa notizia? Perché è un cambiamento radicale. Dice, sai, quello lì era un guru e invece adesso è un predicatore del Vangelo. Davvero? No, non è possibile. E così tante altre persone, magari sacerdoti cattolici che al posto di predicare certe dottrine cattoliche si convertono e cominciano a predicare solamente Cristo. Lascia un po' perplessi perché dice, ma è troppo cambiato. Cosa gli è successo che è cambiato così? A Paolo succede la stessa cosa. E dice, ero sconosciuto, aveva solo sentito dire che io predicavo contro ai cristiani, e adesso invece danno gloria a Dio per questo, perché io sono cambiato. Quindi lui racconta questa sua esperienza a sostegno del fatto che il Vangelo che aveva portato a queste persone non se l'era inventato lui. Non si era fatto indottrinare, non si era bevuto il cervello perché qualcuno gli ha raccontato qualche cosa. Sembra proprio da dire, a me non la dava da bere nessuno. Se non interveniva Dio, era ancora là che aspettavano che io mi convertissi. Non potevo convertirmi diversamente. E tante volte sono cose che possono succedere anche a noi. Le persone ci parlano, non ci toccano proprio. E poi scatta un click. Mi ricordo una ragazza molti anni fa, un esempio che ho usato diverse volte. Una ragazza che era in comunità con noi, che usava droghe, ha incominciato a conoscere il Signore, aveva cominciato a fare qualche piccola esperienza nel rapporto con Lui. E poi un giorno, mentre ero in ufficio, quando stavo lavorando al computer, o alla macchina da scrivere, no, forse era ancora la macchina da scrivere, o forse era già il computer, comunque. Cioè, avevo una tastiera davanti, poi di cosa fosse questa tastiera non ha importanza. Ha aperto la porta dell'ufficio senza neanche bussare, con un sorriso da un orecchio all'altro orecchio, ha detto, ma lo sai che Dio è come un papà per me? No, proprio da un orecchio all'altro, un sorriso bellissimo. Io l'ho guardato e ho detto, è 6 mesi che cerchiamo di dirtelo. Era 6 mesi che gli dicevamo questo. Ma tutto a un tratto c'è stato quel click che l'ha portata a capire, a avere questa rivelazione, a togliere il velo a quello che dicevamo. Dicevo, guarda che sono contento che tu l'abbia capito, ma è 6 mesi che te lo diciamo. Però per 6 mesi non so se entrava o usciva, probabilmente non entrava neanche. C'è stato bisogno di una rivelazione. Un quel click che ha cambiato le cose, dice, è vero! La stessa cosa che a volte succede a noi. Ci dicono le cose, poi tutto in un tratto, ma è vera quella cosa. È cambiato qualcosa, si è rivelata, si è tolto il velo, quella patina che ci impediva di vedere le cose. E quindi Paolo dice, a me è successo questo. Perché poi tante cose Paolo non è che l'ha dovuto imparare, eh? Quante cose Paolo, cioè, esistendo soltanto, la parola di Dio quell'epoca qual era? Quello che noi chiamiamo il Vecchio Testamento. Quindi quando lui si è convertito, lo conosceva già tutto. Non ha dovuto, ecco adesso è vero, adesso mi metto a leggerlo per vedere cosa dice. No, lo conosceva già tutto benissimo. Non ha dovuto approfondire la sua conoscenza intellettuale di quello che era la parola di Dio. La sapeva già, però quello non gli era bastato. Aveva avuto bisogno di quella rivelazione per fargliela capire in un modo diverso, per fargliela capire per quella che realmente era. Quindi non è soltanto una conoscenza intellettuale, mentale, che può cambiare la nostra vita. Quando, usando un altro esempio, Gesù parlando con gli esperti, della legge, diceva che uno scriba che si avvicina, uno specialista della legge che si avvicina al Vangelo, poi è come una persona che tira fuori dal suo sacco cose nuove e cose vecchie, cioè riesce a capire dalle cose vecchie che aveva l'importanza di quello che prima non capiva. Non è che impara tante cose nuove, le vede da un altro punto di vista. In questo testo possiamo vedere qualche piccolo germoglio. Il testo principale era, guardate che le cose non sono cambiate, sono quelle, la salvezza per grazia mediante la fede, punto. Però Paolo, si distingueva, era zelante, non era uno dei tanti, non faceva parte della maggioranza silenziosa, che è lì, che non si nota. Dice no, io non ero così. E la riflessione che facevo su questo germoglio era, noi facciamo parte della maggioranza che nessuno nota nella nostra chiesa, nel nostro ambiente, o ci distinguiamo nel bene, si spera. Distinguersi ci si può distinguere in tanti modi, no? Ma ci distinguiamo nel bene? Nella vita della Chiesa? Ci mettiamo in mostra nel bene? O facciamo parte della maggioranza che sta in silenzio, tranquilla lì, un po' amorfa, come tante persone dell'epoca dell'Apostolo Paolo? Quindi mi colpiva questo. Ero zelante, lui era zelante nelle tradizioni, in tutto quello che bisognava fare, perché ci hanno detto che le cose si fanno in questo modo. Per cui bisogna fare così, non fare cosà, bisogna di qui, di lì. Quindi estremamente zelante, quello sapeva tutto. Dice, però lo mette come punto, volevo riflettere come punto positivo. Noi ci distinguiamo nel bene? In quello che è l'insegnamento di Dio? Un'altra riflessione che facevo era che spazio noi diamo alla riflessione e all'approfondimento di quello che la Bibbia dice. La Bibbia è importante, importantissimo. L'abbiamo cantato, l'abbiamo, ci è stato ricordato, andremo tutti a casa con, non me ne abbia Samuele, mi preferisco una Ferrari piuttosto che Porsche, ma ci crediamo? Oppure sì sì è bello, sì 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 sì, e la Bibbia quante volte l'apriamo? Abbiamo parlato già tante volte di questo. Quanto è un discorso che facciamo qui dentro? E quanto è un discorso che ci segue anche nei giorni successivi? Oppure, no, è difficile, è pesante, faccio fatica. È vero. L'esperienza che ho fatto io è che meno leggo, meno voglio di leggere. E meno riesco a concentrarmi a leggere. Per quello che tante volte alla sera prendo i libri più strani che ci sono, cioè quelli meno impegnativi, perché poi mi addormento, no? Allora non devo leggere gli impegnativi. Ma mi serve per mantenermi in allenamento per leggere. Perché mi rendo conto che se io smetto di leggere, o leggo meno, ho meno voglia e faccio ancora più fatica a concentrarmi quando incomincio a leggere. Quanto ci impegniamo a farlo? Quando dobbiamo leggere qualcosa per il lavoro, quando dobbiamo leggere un giornale, quanto ci impegniamo a capire quello che vogliamo dice il testo? Dobbiamo capire come funziona il computer e allora andiamo a cercare su internet, andiamo a cercare su manuali, eccetera, e cerchiamo di capire quello che dice quel manuale, perché devo risolvere quel problema. Magari quando leggiamo la Bibbia, no, è difficile, ma lascia perdere. Diamo un'occhiata veloce. E poi chiudiamo. E poi un'altra cosa. Siamo coscienti che Dio ci ha scelti? No, perché è importante. Non voglio parlare di predestinazione, elezione, non è quello. Non è quello. Siamo coscienti che Dio ci ha scelti per uno scopo? Perché quella è la cosa importante. Se Dio ci ha scelti per uno scopo, Paolo era stato scelto per uno scopo. Dio ci ha scelti, lui non fa le cose per caso, se noi siamo salvati non è per caso, è per uno scopo. Qual è lo scopo? Pensiamoci, nella nostra vita, non spiritualizziamo le cose, siamo stati salvati con lo scopo di dare gloria a Dio nel cielo, in paradiso, nell'eternità. Ok, è vero. E intanto? Intanto che arriviamo all'eternità, il nostro scopo qual è? Di essere dei testimoni? Anche. Cosa vuol dire essere testimoni? Non voglio approfondire tutte queste cose. Ma è importante perché se noi siamo stati scelti per uno scopo, se no, la nostra vita ha uno scopo, quello di dire essere dei testimoni dell'amore di Dio agli altri, quindi raccontarlo agli altri. Semplifichiamo semplicemente a quello, no? C'è molto di più, ma immaginiamo che sia anche solo questo aspetto. Se noi non lo facciamo, se il nostro obiettivo, il nostro scopo è quello, noi non raggiungiamo lo scopo, giusto? E sapete cosa vuol dire non raggiungere lo scopo? Etimologicamente, la parola peccato in greco è proprio mancare il bersaglio, mancare lo scopo. Quindi se noi non facciamo quello per il quale siamo stati chiamati, noi stiamo peccando. Se il Signore ci ha fatto capire che il nostro scopo è raccontare l'amore di Dio e non lo facciamo, noi stiamo peccando. Non raggiungiamo il nostro scopo. È quello che la Bibbia chiama peccato. Però a volte non lo vediamo da questo punto di vista. Sì, lo so che io dovrei fare queste cose, lo so che dovrei, ma... Quante volte abbiamo detto, sì, lo so che Dio vorrebbe questo di me, ma... E poi troviamo tante, secondo noi, giustificazioni. Molto spesso sono scuse, non giustificazioni. Però se facciamo questo ragionamento, se usiamo queste frasi, vuol dire che stiamo peccando, cioè non stiamo raggiungendo lo scopo per il quale Dio ci ha in qualche modo chiamati, incaricati, ci ha dato un qualcosa da fare. Concludiamo con qualche riflessione su quello che abbiamo detto. Qualche domanda, perché è facile sentire le cose, poi il farsi interrogare dalla Bibbia è un pochino più complicato, perché alle interrogazioni solitamente bisogna rispondere. Chi lo studia purtroppo lo sa. Cioè, non chi studia lo sa, chi va a scuola lo sa, poi chi studia o non studia non ha importanza, perlomeno chi va a scuola sa che se gli fanno le domande, bene o male, deve rispondere in qualche modo. Se non risponde, tante volte non rispondere vuol dire o non sappiamo come rispondere, oppure magari siamo così bloccati dalla nostra incoerenza. Siamo anche noi convinti di quali siano le basi della nostra fede? Cioè, sappiamo da chi le abbiamo ricevute o crediamo, siamo cristiani perché ci hanno detto che? Sì, perché mi ricordo, ho sentito una bella predica e ho capito che, va bene, ma poi c'è stato un approfondimento tuo? O tu ti basi, noi ci basiamo sui sentiti dire, sulle tradizioni, sulle nostre tradizione, su quello che si è sempre fatto. Perché sei cristiano? E perché ho fatto il battesimo. Bene. E perché hai fatto il battesimo? E perché a un certo punto lo facevano tutti. Tutti quelli della mia età lo facevano. Ero l'unico del gruppo dei giovani che non aveva fatto, mi sentivo diverso, l'ho fatto anch'io, tanto che male c'è? Perché è sbagliato? Magari sì, se non l'ho fatto con significato giusto. Le abbiamo solo sentite dire le cose o le abbiamo capite noi interiormente? Perché poi quando parliamo agli altri, gli altri se ne accorgono, Se ne accorgono se noi siamo convinti di quello che diciamo o se è qualcosa che abbiamo solo sentito dire ma di cui non siamo così convinti noi. Sì, la Bibbia dice così, però speriamo che nessuno ci faccia una domanda perché sennò non sapremo più cosa rispondere. Perché non ne siamo convinti noi. Non abbiamo tante volte tutte le risposte. Però quella persona che era cieca, era stata guarita da Gesù, dice, ma io non tante storie non le so, non le capisco, non sono istruito come voi. Io so che ero così e adesso sono così. Poi dite voi quello che volete, io so che certe cose sono cambiate. Poi tante dottrine, tante teologie, piano piano magari le imparerò. Adesso so questo. Noi possiamo dirlo nella nostra vita? O è soltanto una conoscenza magari teorica? Una rivelazione o una conoscenza teorica? Quanto l'abbiamo approfondita mediante uno studio della Bibbia? Quando è interessante a volte, parlando con alcune persone, dire: tu sei cristiano? Sì, sono cristiano, sì sì Signore è mio salvatore, eccetera, però non ha mai capito che cos'è il peccato, perché non gli è stato parlato del peccato, è stato parlato: credi nel Signore Gesù e tutto andrà bene nella tua vita. Che bello, sì, allora ci credo. Ma poi non si sono mai pentite della loro vita passata. Quindi siamo cristiani perché la nostra vita esprime Cristo nel nostro modo di vivere, o semplicemente perché seguiamo delle tradizioni familiari, di chiesa, di cultura? In Italia sono tutti cristiani, perché l'Italia è un paese cristiano, quindi tutti sono cristiani. Ma lo siamo realmente? Come italiani prima e poi come persone che siamo qui stamattina? Qual è la fama che ci circonda? È difficile per noi sapere qual è la nostra fama. Perché solitamente la vera reputazione che noi abbiamo l'ascolteremmo se noi potessimo essere presenti quando non ci siamo. No? Cioè, cosa dicono le persone di noi quando noi non ci siamo? È questo che esprime la nostra reale reputazione. Perché è facile dire: Lidia, sì, in effetti canti bene, con lei presente. Vuoi dire che canta male, Lidia, con lei presente? No, troviamo... Sì, canti bene, cioè, una qualche forma per magari dirle una bugia, senza dire una bugia, magari la troviamo, no? Siamo a volte bravi nel farlo. Abbiamo imparato a essere abbastanza ipocriti nel dire una cosa pensando in un'altra. Per quello che Gesù diceva, siate come i bambini, perché se a un bambino chiedete una cosa, ti risponde... I genitori insegnano a non dire bugie, e i bambini dicono la verità. Quando dicono la verità, non si dicono queste cose, no? E allora imparano a mascherare le reazioni. Ma quello che noi pensiamo di come canta Lidia, quello che noi pensiamo realmente, lo diciamo quando Lidia non ci ascolta, quando Lidia non è presente, quando parliamo con degli amici, quando parliamo con delle persone, che dicono: ah sai, Lidia ha fatto questo nuovo CD. Cosa diciamo? Diciamo: sì, no, l'ha fatto, sì, però è carino. Oppure: no, guarda, compralo perché è bello, canta bene, ha fatto bene. È quello che noi pensiamo realmente. Quando Lidia non ci ascolta. Quando non abbiamo nessun interesse nel dire una cosa al posto dell'altra. Le persone cosa dicono di noi quando noi non sentiamo? Danno gloria a Dio per noi? O preferiscono che noi non ci siamo intorno? Perché se non siamo intorno, meglio, guarda. Non c'è Gianfranco? Oh, finalmente. Meno male che Gianfranco c'è in media una domenica al mese, perché non lo sopporto. Più una domenica al mese non riusciamo a sopportarlo. Cos'è che diciamo quando le persone non ci ascoltano? Che cosa dicono le persone di noi quando noi non siamo presenti? Qual è il profumo che emaniamo? Profumo o puzza? Un odore lo emaniamo. Non possiamo non emanare odori. La nostra scelta è semplicemente se siamo profumo o puzza intorno a noi. Non dobbiamo, abbiamo detto più volte, essere cristiani non vuol dire rispettare delle regole per essere cristiani. Però ho voluto concludere la lettura dei testi biblici stamattina con un'anticipazione, perché leggendo i primi testi sembra quasi che si può fare tutto quello che si vuole. Paolo dice: la salvezza è per grazia, non dovete fare per essere salvati. Però si rende conto del pericolo che sta correndo. Ed è per quello che ho voluto anticipare un altro testo che dirà più avanti, visto che noi la Bibbia la leggiamo a pezzettini e non in blocchi completi, dicendo: però state attenti, che il fatto che non siete salvati per opere, per quello che fate, per i vostri sforzi, per il vostro comportamento, per il vostro modo di comportarvi. Questo non vuol dire che voi possiate vivere come piace a voi. Dice il concetto di dire: noi siamo salvati per grazia, quindi non dobbiamo seguire nessuna regola, perché tanto non serve seguire delle regole. Quindi il nostro linguaggio, le nostre abitudini, le nostre frequentazioni, i nostri interessi, le nostre aspirazioni, il nostro look, non serve per essere salvati. È vero, è vero. Però l'Apostolo Paolo poi dice: però state attenti, che questo non diventi una scusa per vivere in maniera autonoma, a modo vostro. Poi ci torneremo su quello più avanti, però stiamo attenti. È vero, noi siamo salvati per grazia, non dobbiamo aggiungere niente, ma stiamo attenti che questa non è la scusa per vivere come piace a noi, come gira a noi, ma dovremo vivere in un modo che esprime questa grazia, questo cambiamento che abbiamo ricevuto. Padre, grazie perché mentre possiamo avere un rapporto con te che non si basa sulla nostra obbedienza, non si basa sul fatto che noi dobbiamo fare per essere amati da te, ma si basa sul tuo amore, sulla tua accettazione, indipendentemente da quello che è stata la nostra vita fino adesso. Ci dai anche la forza per vivere in un modo che piace a te, perché la nostra vita esprima la nostra comprensione di quello che tu sei e hai fatto per noi. E voglio chiederti che la mia vita, che la nostra vita singola e come Chiesa possa esprimere questa rivelazione, questo fatto che abbiamo finalmente capito, è caduto un velo, quella patina di polvere che ci impediva di vedere le cose nel modo corretto. Che noi possiamo proprio ringraziarti, riconoscere la tua grazia, ma mediante l'approfondimento di quello che è la tua parola, capire anche come a te piace che noi viviamo, come espressione, come conseguenza della rivoluzione che tu hai operato nella nostra vita. E vogliamo continuare a chiederti di continuare a rivoluzionare i nostri modi di pensare per renderli sempre più simili al tuo modo di vedere le cose. Nel nome di Gesù. Amen.